Ayúdame, Santi, ¿cómo definimos al maestro Giovanni Antonini? Y sobre todo, ¿cómo definimos al Giardino Armónico para vos, que bueno, te acompañó toda tu vida, porque ya cumple 40 años, así que casi toda tu carrera te acompañó este grupete?
El Giardino Armónico, que es esas formaciones surgidas en pleno auge de lo que fue la interpretación de la música antigua a partir de cánones interpretativos de la música antigua. Y en eso Antonini es uno de los pioneros, ¿no? Y eso por un lado, digamos, ¿no? Que abrió una, marcó un camino que siguieron muchísimos y que, digamos, devolvió al gusto del público, al gusto del gran público, a la música antigua, por un lado, y eso en los años 90 hasta la primera década del siglo XXI, cuando la industria discográfica, digamos, tenía cierta vitalidad, buena parte de esa vitalidad se debía un poco a, en el campo de la música clásica, se debía a la, al cómo el gusto, cómo la música antigua había entrado en el gusto del público, ¿no? Es decir, la música antigua, que era una parte poco vistosa a mediados del siglo XX del canon clásico, empezó a ocupar un lugar importante en el gusto del público. Y eso se debe a iniciativas como las de Antonini, que cumple 40 años en plena salud, podemos decir.
Con esta orquesta. 134 creo que son de las más famosas. Yo creo que a esta altura, desde que me dijeron que había 134, no sé a vos cuántas te dijeron, debe haber más de 200 orquestas. Pero curiosamente esas orquestas no son del Estado, creo que salvo tres nada
sí,
más. Sí,
claro, exactamente.
Son orquestas libres, independientes.
Orquestas independientes que, bueno, que han encontrado, lo que te decía recién, un favor en el mercado. Han podido subsistir de manera independiente. Ojo, cuando decimos de manera independiente, no es que el Estado ha estado lejos, digamos, muchas viven de subvenciones, contribuciones, etcétera, etcétera. Participan de temporadas financiadas por los Estados o por las fundaciones, etcétera, etcétera. No es que son independientes, no es que las bancas, no es que las banca un banco.
Exacto,
O un mecenas que están en otra cosa. Sino que, bueno, han entrado en la maquinaria industrial. A eso voy, ¿no? Eso creo que es lo que hay que destacar de conjuntos como el Giardino Armónico, que entran en la maquinaria industrial sin sacrificar los preceptos que los llevaron a dedicarse a la música clásica, a la música antigua, digamos, ¿no?
Y me imagino cuando era joven y aparece este disco del Giardino Armónico, todo dedicado a Vivaldi, y te aparece este sonido rockero, para decir, discúlpame si no es para ofender, pero es un sonido con una energía.
Claro, sí, sí, pero además un sonido rústico, digamos, ¿no? Es decir, todo el cuidado que los profesores decían a los violinistas tenían que tener en la interpretación, ellos no lo tenían, porque recuperaban la práctica barroca.
Exacto.
Que pasaba por otro lado, con otros materiales, con otros, digamos, elementos, con los arcos distintos, con los instrumentos distintos, pero también con esa cosa de, bueno, pegarle fuerte al instrumento. Eso era parte de la práctica.
Y esta cosa que siempre los compositores querían disimular, que no parezca música programática, ya la habían hecho a lo loco, ¿no? Barrocos.
Pero por supuesto.
¿Y con qué te parece comenzar este homenaje? En un ratito vamos a hablar con el gran maestro Giovanni Antonini, que está fascinado por todo lo que hacemos en Radio Nacional Clásica. Dice que estuvo viendo la nota que le hicimos el lunes a Evelino Pidó estaba muy ansioso para conversar con nosotros.
Y no podemos sino, para recordar al Giardino Armónico, no podemos sino empezar con música de Antonio Vivaldi. El concierto para violín en mi bemol mayor, La Tempesta Marina, hablando de música programática.
Sí, por eso.
Y Giardino Armónico. Thank you.
Antonio Vivaldi, concierto para violín en la tonalidad de mi bemol mayor, que se llama La Tempesta Marina, increíble. Ya pasaron 40 años del Giardino Armónico con la dirección de Giovanni Antonini. Chao, maestro Giovanni Antonini, benvenuto a Nacional Clásica de Argentina.
Grazie.
Qui siamo con il mio collega Santiago Giordano, che ti conosce tantissimo.
Salve, maestro.
Salve, salve.
40 anni di Giardino Armonico. Siempre parliamo di questa orchestra come la giovane orchestra del Giardino Armonico, pero ya es una madurità, ¿no? Ya, siempre hablamos de que es tan joven, pero pasaron 40 años. Y en nuestro primo encuentro, maestro Giovanni Antonini, parliamo di questi due discos incredibile, questi due dischi di Vivaldi con il Giardino Armonico e dopo la... la ricostruzione di tante opere di Vivaldi, no? Come compositore di opera. Ma come fu la formazione, no? di questo Giardino Armonico? Era necessario questo, questa maniera, verdad?
Ma guarda, eravamo molto giovani, perché il primo gruppo, proprio il primo nucleo, è iniziato nel 1985, ma eravamo semplicemente un trio con flauto diritto, flauto dolce, clavicembolo e violoncello, con Paolo Beschi e Lorenzo Ghielmi, e addirittura non ci chiamavamo ancora il Giardino Armonico, ma il Giardino Musicale era il primo nome, però le persone erano quelle. Poi abbiamo dovuto cambiare questo nome perché esisteva una piccola scuola di musica vicino a Milano che ci ha scritto una lettera da parte di un avvocato e ci ha detto: dovete cambiare il nome perché già esiste il Giardino Musicale. Allora abbiamo pensato: ma trasformiamolo in Giardino Armonico, e credo ci abbia portato fortuna, anche più bello che Giardino Musicale.
Traduco un attimo, maestro, sì, se permette. Nos cuenta il maestro Antonini che la prima formazione del Giardino Armonico non si chiamava il Giardino Armonico, sino il Giardino Musicale, però una scuola di una località cercana a Milan, dove si forma il Giardino Armonico, le scrive una carta dicendo: miren, nosotros nos llamamos Giardino Musicale, así que cambien el nombre. Y ahí adoptan el Giardino Armonico, que al final de cuentas, nos dice el maestro Antonini, risultò più lindo, diciamo.
Sì. No? Ma maestro Antonini, perché Giardino? Perché è una formazione che si può presentare in qualche posto?
Ma Giardino, anche la metafora del Giardino Musicale, in questo caso il Giardino Armonico, è una metafora molto barocca, ci sono, sì, anche le raccolte, no? Che chiamano il Giardino di vari brani, eccetera, eccetera. Quindi poi è un nome abbastanza, diciamo, poetico. Poi in fondo un gruppo è, se funziona bene, è un giardino con differenti piante, fiori, che sarebbero essere musicisti, potrebbe... che formano insieme un'unità, no? pur mantenendo la loro individualità e la loro caratteristica.
Potrebbe essere stata una selva anche,
anche a volte lui
prendendo i nomi dalle opere barocche, no?
Assolutamente, la selva anche è una cosa molto barocca, anche rinascimentale.
Certo.
Ma la domanda era necessario che esista un Giardino Armonico in quel momento, tra 1985 e 1995? Era importante che esistano questa maniera di fare la musica, come la proposta di Giovanni Antonini e il flamante Giardino Armonico primo?
Ma guarda, noi non è che avevamo una coscienza o l'ambizione di fare una cosa importante o che doveva... Io ero molto giovane e avevo voglia di fare musica, avevo avuto qualche idea, soprattutto perché poi il progetto, dopo questo primo inizio come trio con flauto dolce, violoncello e clavicembalo, è stato il progetto importante, quello dei concerti da camera di Vivaldi, che sono per flauto, oboe, violino, fagotto e basso continuo. ed era di, io ho visto che quello potesse essere un progetto interessante con una proposta interpretativa differente, quindi c'era, certo c'era l'ambizione di fare qualcosa di diverso, perché a quell'epoca insomma erano i tedeschi, gli olandesi, gli inglesi che avevano fatto delle cose bellissime, eccetera, ma l'Italia incominciava in quel momento, no, con gli strumenti antichi. Non so se era necessario, è accaduto e c'era una grande voglia di fare, anche come metodo di studio, noi provavamo tantissimo, no? Per un programma provavamo 4-5 giorni e magari ancora la stessa musica per altri concerti, riprovavamo, facevamo ancora prove, quindi c'era, io dico sempre che il mio conservatorio personale è stato il Giardino Armonico, cioè come una specie di laboratorio in cui non solo io ma anche i miei colleghi siamo cresciuti, abbiamo abbiamo imparato proprio a suonare insieme e abbiamo anche trovato un metodo per mettere insieme la musica con un approccio che in quel momento era molto originale e molto differente.
Maestro, e quali sono state per voi, per questi insieme di ragazzi, allora, le fonti per recuperare le forme di interpretazione antiche, gli schemi degli strumenti antichi? Quali sono state le fonti in cui avete abbreviato allora?
Ma non dobbiamo dimenticare, visto che noi abbiamo iniziato veramente con Vivaldi, e Vivaldi è stato per diversi anni il centro del nostro repertorio, della nostra ricerca, che in Italia c'era già una tradizione, quella dei musici per esempio, su strumenti moderni, che però per l'epoca i musici credo sono stati creati nel 1949 addirittura, poi sono cambiate le formazioni, ma noi tutti di quella generazione ci siamo anche formati ascoltando Vivaldi suonato in quel modo, che è molto diverso.
Infatti come, molto diverso.
Però quello è stato, diciamo, la porta d'accesso per quel repertorio. Poi per noi è stata anche invece la fascinazione per gli strumenti antichi attraverso Arnold Kur, per esempio, per me attraverso Franz Bruggen. Quindi c'è stata una combinazione, se vuoi, tra una tradizione, noi che ascoltavamo, appassionati di Vivaldi, di musica barocca, ascoltavamo la tradizione italiana, ma su strumenti moderni, che però è stata rivoluzionaria per l'epoca, insieme a questa nuova onda degli Arnon Kur, de Leonard, e la musica antica Köln, tutti questi gruppi, Saval, insomma, che erano di una generazione ancora prima della nostra, ma che ci hanno ispirato e che insomma hanno fatto sì che abbiamo prodotto un'altra cosa, che però aveva già le sue radici, certo, in qualcosa di italiano.
Traduco un attimo, maestro, se prego, mi permette. Maestro Antonino cuenta, bueno,
que no fue buscado
en Italia, claro,
buscado exactamente,
llegaron
como
un poco así, digamos, siguiendo por un lado la tradición italiana que habían comenzado y musici, por ejemplo, en la década del 40, del 50, pero tocando Vivaldi de una manera muy, entre comillas, clásica, y esa tradición con la tradición europea que se venía manifestando con la generación anterior al Giardino Armónico de los especialistas en música antigua, Arnon Kur, Leonhard, Zaval, sí, etcétera, ¿no? Comunque, maestro, oggi sappiamo molto di più di Vivaldi de cuanto sapevate voi cuando avete cominciato con el Giardino Armónico.
Sí, sabemos mucho más a partir de ustedes, de Vivaldi, sobre todo la parte que no se conoce.
Ma sappiamo anche di più da un punto di vista biografico, per esempio.
Anche delle opere.
Delle opere, infatti, perché a quell'epoca le opere di Vivaldi erano abbastanza sconosciute. Aveva iniziato in quegli anni Alan Curtis a eseguire le opere di Vivaldi, ma era una cosa assolutamente nuova. E noi per molti anni abbiamo fatto solo la musica strumentale. Lei diceva di questi 10 anni, 85-95, effettivamente al di là di due dischi, uno era quello dei concerti di Natale di Corelli, e un primo disco che adesso non si trova più, che trovo molto bello, che era un disco di sonate per flauto, tutto il resto noi abbiamo fatto solamente Vivaldi in quegli anni lì, le quattro stagioni, il cemento dell'armonia, i concerti per mandolino, insomma era veramente concentrato su quello. La musica vocale poi è arrivata dopo, ma in generale anche oggi si eseguono, anche nelle case d'opera si eseguono spesso anche le opere di Vivaldi, ma non era così certamente 30 anni fa.
Certo, certo.
Justamente lo que nos está diciendo el maestro es que en realidad se recuperó muchísima música y sobre todo de Vivaldi. Maestro, ¿puedo esperar un minuto y medio? che dopo che sentiamo questa bellezza creata per te, per Giardino Armonico e per Cecilia Bartoli, hanno cambiato totalmente la storia della musica italiana barocca.
De Laura al susurrar, un momento della opera Dorilla in Tempe, Cecilia Bartoli, la mezzosoprano, il giardino armonico, l'ensemble, tutti diretti da Giovanni Antonini, con quien estamos conversando, Boris.
Un verdadero cambio de época a que aparezcan todas estas óperas. Veramente, maestro Antonini, dopo di questo disco, quando si parla di Vivaldi, si pensa come un compositore di tante bellissime opere, verità?
Assolutamente, questo è stato un disco che ha cambiato, è vero, la visione del Vivaldi compositore, che era, insomma, che era essenzialmente era conosciuto dal grande pubblico come quello che aveva scritto Le Quattro Stagioni, ma in realtà Vivaldi ha una ricchezza di produzione da un punto di vista quantitativo e qualitativo enorme. E questo disco bisogna dire che è stato un colpo di genio da parte, perché è un progetto di Cecilia in cui ha coinvolto noi, e ricordo che in fondo la Decca, che era la casa discografica, non era convinta di questa produzione, proprio perché era una cosa nuova, era una cosa, e ricordo anche il produttore invece di Didier Cotigny, che tra l'altro era stato anche consigliere di Stanley Kubrick per i film, per le musiche dei film, lui ci credeva tantissimo e ha avuto ragione, perché tra l'altro è stato un disco che ha venduto incredibilmente quando ancora si vendevano, diciamo, i CD. Però il fatto è anche il brano che abbiamo ascoltato ora, che ricorda la primavera, no?
Infatti.
Delle Quattro Stagioni, io ricordo che era stato messo, al di là che è un bel pezzo, proprio per essere un po' più, come dire, più appealing, attirare il fatto che ci fosse un qualcosa con un tema conosciuto come quello della primavera, era stato messo proprio per attirare l'attenzione di un pubblico che a quell'epoca non conosceva assolutamente la musica vocale di Vivaldi. Certo, c'era Cecilia Bartoli, che era già una star, ma in qualche modo per la casa discografica questo non bastava, e allora era stato messo questo pezzo che è molto piacevole, molto bello.
E pensare che, maestro, che oggi tutte le case d'opera nel mondo includono nelle loro stagioni opere barocche.
Ah beh, questo è un cambio culturale enorme. Io per esempio a settembre ho eseguito l'Orontea di Cesti alla Scala, questo non sarebbe stato possibile, credo. Anzi, il pioniere era stato Arnoncourt, addirittura negli anni 70, che aveva fatto le opere di Monteverdi, però insomma la, presenza anche della musica, non solo quella del Settecento, ma anche quella del Seicento, che è anche più difficile da presentare nelle case d'opera moderne, ma insomma è sempre più frequente, e come è capitato a me appunto a Milano recentemente.
Con l'Orontea di Cesti. Conversiamo con il maestro Giovanni Antonini e io le preguntavo, le comentava che, bueno,
esta
grabación es del 99 y a partir de cosas como este disco, muchas temporadas de ópera, de teatros del mundo han empezado a incluir títulos del repertorio barroco y hacíamos referencia a, sin ir más lejos, a que el año pasado, en octubre del año pasado, el maestro Antonini dirigió en la Scala de Milán, nada menos, la Orontea di Cesti. Que anche maestro, quell'Orontea ha avuto una messa in scena molto moderna, no?
Beh, il regista era Robert Carson, devo dire, che con quale mi capita spesso di io non faccio tantissima opera, ma spesso mi capita di collaborare con lui. Trovo che uno dei registi che ha un'eleganza, un gusto che funziona molto bene con quel repertorio, ma certamente era una messa in scena ambientata nella Milano da fashion, era in relazione, era diventata una galleria d'arte.
Avviamente Napoleone.
Sì, più o meno questo. Era molto divertente, ha avuto un bel successo perché insomma abbiamo fatto la presentazione.
Ho letto le recensioni.
È sempre una scommessa.
Anche una sfida.
Assolutamente.
Hacemos referencia a que esta Orontea de Cesti que dirigió Antonini en la Scala de Milán tenía una puesta de cárcel, una puesta en escena que le había trasladado la situación a la Milano actual, inclusive a una Milán más, digamos, a la moda, digamos. Y que, bueno, no obstante ese traslado, que Carson, como siempre hizo con gran gusto, tuvieron un éxito importante.
Soy maestro Antonini, que el primo intento de ópera barroca en Argentina al inicio del siglo XX fue justamente l'Orontea di Cesti, porque es una bellísima ópera y que ya estaba presto el material de quel momento. Ma un'altra cosa importante, maestro Giovanni Antonini, con quelle 40 anni del Giardino Armonico, che questa è la prima parte che parliamo di questo successo, di quel movimento, anche il grande teatro del mondo incorporano deve avere una orchestra barocca per far di la musica antica fino a Rossini, per far con il suono più vicino al compositore, verità?
Sì, è vero che negli ultimi anni è successo anche con un cambio di generazioni, no? Che anche le orchestre sinfoniche a volte hanno dei gruppi che suonano su strumenti antichi, ma è vero anche le case d'opera hanno questo per fare appunto la musica del Settecento, anche del Seicento. Questo è molto interessante, bisogna dire che anche le generazioni dei trentenni e dei quarantenni, spesso quando io vado a dirigere vengono a me e dicono: ah, io ho ascoltato, sono cresciuto ascoltando il Giardino Armonico, sì, eccetera. E questo è molto interessante, perché devo dire che da un altro punto di vista trovo che sia un po' persa l'idea di formarsi la propria opinione sugli strumenti antichi direttamente dalle fonti. Oggi ci sono molti modelli e il Giardino Armonico è diventato un modello. Allora a volte i modelli si prendono un po' in maniera non critica, perché bisogna sempre quello si imita, ma poi bisogna fare qualcosa di personale. Credo che oggi è molto più difficile rispetto anche alla nostra epoca, quando abbiamo iniziato, anche perché il bombardamento dei modelli attraverso YouTube, i social, eccetera, è molto forte, quindi è molto difficile avere una propria idea originale, nonostante noi tutti abbiamo bisogno di modelli, ma sfuggire poi dai modelli oggi è molto più difficile.
Giusto.
E maestro Giovanni Antonini, che stiamo festeggiando los 40 primeros años del Giardino Armonico, incredibile che hayan passato 40 años, e in questo primo incontro con il maestro Antonini in vivo por Nacional Clásica 96.7, il gran maestro e creador di questo movimento, non fu solamente Vivaldi, hubo alcuni compositori donde il giardino armonico cambiò totalmente l'estetica o il conoscimento. Per esempio, maestro, alcuni compositori, l'ascoltatore della musica classica dicevano: no, è noioso tal compositore, è noioso tal compositore antico o barocco. Ma con questa maniera di fare la musica, con questa energia che fa sempre il giardino armonico, ha cambiato tutto questo, anche di essere più simpatico sentire la musica del barocco per il giardino armonico. Ma nei primi anni di giardino armonico, non fu solo scoperto la musica di Vivaldi, altri compositori, no, maestro Antonini, nella prima etapa?
Diciamo, forse nella seconda, già andando verso la seconda, il secondo periodo, è stato quel disco che si intitola Il Viaggio Musicale, sì, in cui abbiamo registrato, abbiamo collezioni di musica del Seicento italiano, con fiati, con archi, che insomma anche quello in qualche modo ha segnato un cambio interpretativo, un approccio nella musica di Biagio Marini, Dario Castello, di compositori che in fondo ancora oggi sono abbastanza sconosciuti dal grande, sì, pubblico, ma che sono spesso di grandissimo valore musicale, e soprattutto è l'epoca in cui nasce il violino come strumento, che ha avuto questa incredibile evoluzione. Ma tutti questi dischi sono stati anche risultati di lavori, di anni di interpretazione, di concerti, cioè ogni disco, specialmente in quell'epoca, arrivava dopo un grande scavo, una grande molti pensieri, molti tentativi, anche solamente mettere insieme, scegliere i pezzi, scegliere. Io ricordo Il Viaggio Musicale, credo di averci messo 4 mesi prima di decidere l'ordine finale, no? dei brani.
L'ordine.
Sì, solamente l'ordine. A parte che io ho fatto tutti gli editing insieme ai tecnici, ho curato sempre dall'inizio, alle volte anche con i miei colleghi, ma ho sempre curato tutti gli aspetti della produzione di un disco. Cioè il disco io l'ho visto sempre come un oggetto d'arte, come un momento in cui... Cioè, il disco è un prodotto artificiale, certamente, ma come lo è un film, per esempio. Ma, insomma, un film può essere un capolavoro d'arte oppure può essere una cosa di routine. Io ho avuto lo stesso approccio nel cercare di creare un qualcosa che è artificiale, renderlo naturale, ma soprattutto un risultato di un enorme lavoro precedente.
Bene, si permette, maestro, traduco. Prego. Un po'. Quest'ultima parte della conversazione, conversiamo con Giovanni Antonini y nos cuenta que los discos, él concibe los discos del Giardino Armónico como una obra artística, digamos, en el sentido también la factura del disco, está muy atento a lo que es toda la cuestión de edición, etcétera, etcétera, ¿no?
Y antes nos decía, para el orden. Decía,
hacíamos referencia a un disco emblemático para el Giardino Armónico, sobre todo acá en Argentina, porque fue un disco con el que las discográficas promocionaron muchísimo el Giardino Armónico, que es El Viaggio in Italia, donde hay música de Dario Castello, entre otros compositores casi desconocidos, inclusive en Italia. Y decía que antes de grabar eso, rodaron esa música, estudiaron, probaron con mucha preocupación, con mucha dedicación, muchísimo antes de grabarla. Inclusive estuvieron como 4 meses para establecer el orden de los temas dentro del disco.
E maestro Giovanni Antonini, oggi per oggi, anno 25, secolo 21, c'è una grande discussione del suono. Sempre bellissimo sentire la musica dal vivo. Ma per te, che sei un specialista anche del suono, perché? Come si sente meglio nella casa di uno? Nel vinilo? Nel CD? O... in la piattaforma digitale Spotify e tanti altri, per te e YouTube, qual delle tre maniere è la meglio per la musica barocca, per il maestro Antonini?
È una risposta difficile, anche perché è un fatto tecnico. Io credo che un CD si senta comunque meglio direttamente dal CD che su Spotify. Poi dipende anche dalla qualità degli apparecchi. Ora sta ritornando il vinile, no? Mm-hmm. Mi pare stia ritornando più nel campo della musica rock, della musica jazz, meno forse della musica classica, ma lì forse è anche più, mi dicono che anche i giovani cominciano ad essere appassionati del vinile. Forse è una cosa che va oltre la questione se è meglio il vinile, meglio il digitale, ma c'è forse la necessità di tornare agli oggetti e meno a quello che è virtuale, come può essere il digitale. Tu ascolti su Spotify o Apple Music, non hai nessun oggetto in mano, lo fai attraverso il computer, attraverso il telefonino. Il fatto di avere una ritualità, avere un LP, che tra l'altro è anche un bel oggetto, le copertine degli LP sono bellissime, perché sono molto più grandi, no, rispetto al CD, ma tirarlo fuori, metterlo sul giradischi, sapere che durerà 20-25 minuti, c'è forse una necessità di tornare a dei riti e alla materia, cioè avere in mano qualcosa. Direi che questo è il fatto principale, non tanto stabilire se è meglio o peggio. Poi ci sono gli audiofili, ma sono una minoranza, no? quelli folli che spendono anche migliaia di euro per un giradischi, eccetera. Ma diciamo, io credo che è un fenomeno più interessante questo del ritorno agli oggetti.
Nos dice il maestro Antonini che, a partire dalla pregunta di Boris sobre il sonido, si suona mejor il CD, il vinilo, eccetera, che más allá de eso, che è un hecho tecnico, destaca il regreso alla necessità dell'objeto, no? Y de establecer una especie de ritual en torno al escuchar música en casa, no? Ma io, maestro, si permette, andrei anche sul suono, ma sul suono in diretta, il suono dell'orchestra. Il suono del giardino armonico è un suono molto diverso, ad esempio, al suono dei musici a cui facevi referenza prima. Là c'è, diciamo, il suono barocco, secondo la tradizione del suono barocco, è più, fra virgolette, per favore, più sporco, no? più vivido, più, non so, c'è una differenza rispetto al suono del Vivaldi delle prime decade del secolo, del XX secolo.
Ma bisogna dire una cosa, che il suono, la visione della musica del passato è sempre un'interpretazione che facciamo oggi noi, moderni, no?
Giusto.
E quindi il suono, abbiamo un gruppo, non so, prendiamo il giardino armonico, prendiamo altri tre gruppi che magari suonano lo stesso repertorio e sono tutti, tra virgolette, barocchi, e magari abbiamo 3-4 suoni completamente diversi, eppure tutti abbiamo cercato di, come dire, quale potrebbe essere l'idea estetica di un suono antico. È vero che il giardino armonico, noi cercavamo spesso un suono sporco, cioè questo concetto quasi anticlassico, contro la bellezza oggettiva, che può essere quella. Ecco. Il suono Karajan è il suono, per esempio, bello oggettivamente, il suono dei musici era un suono oggettivamente bello, ma noi serviva un suono espressivo. E se per esprimere qualche cosa, prima abbiamo sentito La tempesta di mare, avevamo bisogno di un suono sporco che riproducesse anche il disordine di una tempesta, noi lo usavamo, e questo è legato anche al lavoro sull'articolazione, cioè come emettere un suono, e questo è molto simile a quello al linguaggio parlato. Noi quando parliamo usiamo le consonanti, e la consonante è essenzialmente il rumore, quello che viene prima del suono. Se io dico C, T, K, R, questo è rumore, poi viene il suono, e l'idea antica del suono è molto legata a questo concetto dell'articolazione, e noi forse l'abbiamo portata anche molto, molto avanti in quel senso, anche nell'aspetto, come hai detto tu, del rumore insieme al suono, ma un rumore espressivo, questo è un concetto estremamente barocco, non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che esprime, anche colpendo, anche scioccando l'ascoltatore.
Benissimo, no, nos dice il maestro Antonini, a partire della pregunta che le hacía sobre el sonido y cierta cosa rústica en el sonido barroco, nos dice que primero un sonido es una reconstrucción histórica, es una suposición, por lo tanto puede haber tres orquestas barrocas que buscan el sonido barroco y suenan cada una con su sonido. En el caso específico del giardino armónico, efectivamente hay una búsqueda de la expresividad, que si tiene que romper el aura del sonido clásico, de la belleza del sonido clásico, en nombre de la expresividad, lo hace, como recién escuchábamos en La tempesta di mare.
Exacto, como la mugre en el tango.
Como la mugre en el tango.
Exacto. Maestro Antonini, questa è la prima parte de una nota que faremo in tre parti, festeggiando in omaggio al grandissimo Giardino Armonico. Non so se in una settimana, se in un mese, quando tu avete un po' di tempo per Radio Nazionale Classica, ma vi ringraziamo moltissimo per questo primo incontro e che in America si senta la tua voce parlando del grandissimo e la grandissima invenzione del Giardino Armonico, che in questa Radio Nazionale Classica si sente quasi tutto il tempo i tuoi dischi.
Sì, giusto, quando abbiamo bisogno, quando abbiamo bisogno di illustrare il barocco, il disco del Viaggio in Italia ci serve moltissimo,
sì,
perché ci porta dei nomi che altrove non troviamo. Maestro, da parte mia, anche come docente, devo ringraziarla per tutto quello che ci avete messo a disposizione.
Ringrazio voi, è un grande piacere parlare anche con voi, e insomma, che trasmettete così spesso la nostra musica, e quindi sono molto felice.
Bene.
No, ¿y con qué lo despedimos al maestro Antonino?
Nos despedimos por ahora del maestro Antonini con dos escenas de la ópera Giustino, Cecilia Bartoli, con el Giardino Armónico, dirigido por Giovanni Antonini, por supuesto. Gracias, maestro, a presto.
A presto, maestro. Gracias, Giovanni Antonini, gracias mille.
Gracias, arrivederci.
sorte.
Thank you.
Y cuando hablamos del disco dedicado a Vivaldi, de Cecilia Bartoli, Il Giardino Armónico, que ya está cumpliendo 40 años de existencia, y el maestro Giovanni Antonini, con quien hablamos recién, agradecemos a toda la gente del Giardino Armónico este contacto, que va a ser el primero de tres en este año. Este disco de 1999, como decía el maestro Antonini, la DECA, y bueno, también nos había dicho Cecilia Bartoli, la DECA, la compañía discográfica, no confiaba en un disco íntegramente con arias de óperas de Vivaldi, porque no eran famosas ninguna. Pero en poco tiempo se convirtió en el disco esencial de, además de ser muy hermoso, de una discoteca, como figura acá, además en varios formatos, con libros, con una estética muy, 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 muy bonita. Y recién compartíamos de este disco histórico dos escenas de la ópera Giustino, de Antonio Vivaldi, un compositor italiano que vivió entre 1678 y 1741.